Di nuovo buonasera a tutti, sono l'ingegnere Giddi della UO Città Periferica del Dipartimento Urbanistica. Sono qui per l'incontro partecipativo riguardante il piano esecutivo relativo al nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare numero 15.4 via di Monte Stallonara. Questo incontro è stato convocato secondo quanto previsto dall'articolo 13,9 delle norme in attuazione del piano regolatore e in applicazione di quanto stabilito dall'allegato A regolamento di partecipazione della delibera di Consiglio Comunale numero 57 del 2 marzo 2006. L'atto sottoposto alla procedura partecipativa riguarda, come già detto, il piano esecutivo del nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare 15.4 via di Monte Stallonara. I contributi partecipativi, contributi scritti e gli eventuali elaborati grafici vanno consegnati al desk dell'accoglienza che è sulla mia destra. Al momento della consegna verrà rilasciata una ricevuta provvisoria. I contributi verranno protocollati presso i nostri uffici nei prossimi giorni. Abbiamo anche predisposto delle schede per chi vuole fornire il proprio contributo partecipativo nel corso dello svolgimento di questa assemblea. Oltre ai contributi scritti, anche gli interventi orali saranno inseriti nel documento di partecipazione, predisposto e curato da me, responsabile del procedimento. Tale documento, sottoscritto dall'assessore all'urbanistica e del responsabile del procedimento stesso, è protocollato e allegato alla proposta di deliberazione, che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Capitolina e seguirà tutto l'iter del procedimento. Svolgimento dell'Assemblea. L'iscrizione per il proprio intervento va fatta al desk dell'accoglienza. Tutti gli interventi verranno registrati per poi essere sintetizzati ed inseriti nel documento della partecipazione e pertanto l'esposizione va fatta utilizzando il microfono. Preghiamo quindi chi deve esporre il proprio contributo di venire al tavolo di presidenza. Inoltre gli interventi in formato audio, corredati da una foto, verranno inseriti nel sito del Dipartimento di Urbanistica in modo da rendere possibile l'ascolto di questa assemblea anche a chi non è potuto intervenire oggi. Per questo motivo chi si iscrive a parlare troverà nel modulo elenco interventi lo spazio per firmare l'autorizzazione alla pubblicazione dell'audio dell'intervento e della propria immagine. Vi preghiamo naturalmente di contenere la durata degli interventi. L'amministrazione comunale di Roma Capitale, fin dalla metà degli anni 70, ha intrapreso un difficile percorso di recupero urbanistico delle zone periferiche connotate da un diffuso abusivismo edilizio. Queste aree spesso si configurano come interi quartieri ed è compito dell'amministrazione di Roma Capitale ricondurli a un livello dignitoso di vivibilità, dotandoli nel contempo dei servizi essenziali. I nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare, i cosiddetti toponimi, sono quelli sorti negli ultimi 30 anni e sono oggetto della terza manovra di recupero urbanistico della periferia, dopo quella che ha riguardato i 44 nuclei di zona F1 operata dal PRG del 62 e quella che ha riguardato i 74 nuclei di zona O operata dalla variante di PRG nel 1983. Il piano regolatore generale vigente, approvato nel febbraio del 2008, ne ha individuato 71 di questi nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare, i cosiddetti toponimi. Sono definiti all'articolo 55 delle norme tecniche di attuazione, inserite all'interno del sistema insediativo della città da ristrutturare e classificati all'articolo 107 delle norme tecniche di attuazione di PRG stesse come zone territoriali omogenee di tipo B, cioè di completamento, come previsto dal decreto interministeriale 1444 del 68. Questi 71 nuclei interessano una superficie di circa 1914 ettari, in termini di abitante stanze già insediati circa 58.462, pari al 72%, da insediare previsti circa 22.303 abitanti, pari al 28%, per un totale di abitanti stanze complessive 80.765 circa. L'attuazione dei nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare è subordinata all'approvazione di un piano di recupero urbanistico relativo a ciascun nucleo. Il recupero urbanistico di queste aree, che potrà considerarsi concluso con l'approvazione di questi piani esecutivi e permetterà ai cittadini interessati dalla manovra di realizzare o completare le proprie abitazioni e nel contempo di dotare i loro quartieri dei servizi mancanti. Con la delibera 122 del 2009 sono state approvate le linee guida per la redazione di questi piani, contemperando il lavoro svolto sul territorio dall'associazione e dai consorzi di autorecupero svolto nei precedenti 15 anni e l'esigenza di accelerare l'iter di approvazione di questi piani, dando una necessaria risposta ai bisogni di riqualificazione della periferia romana. Il piano esecutivo in oggetto insiste su un ambito urbano nel settore ovest di Roma Capitale, compreso tra via della Pisana e via di Ponte Galeria. Il fenomeno dell'insediamento spontaneo ha generato nell'ambito urbano in esame la carenza di un adeguato sistema della mobilità, in termini di viabilità, di trasporti pubblici e parcheggi, a cui si aggiunge anche la carenza dei luoghi di aggregazione sociale e di spazi pubblici. Il recupero dell'insediamento è quindi consistito nel configurare un organismo urbano funzionalmente idoneo ed integrato con il territorio circostante, attraverso la definizione di una rete viaria principale e secondaria in grado di garantire sia un valido collegamento con le infrastrutture di livello urbano, sia una buona accessibilità alle zone di concentrazione dei servizi pubblici e privati. Inoltre, l'individuazione di idonee aree per servizi verdi e parcheggi pubblici. Il piano esecutivo in oggetto è stato redatto in coerenza con gli indirizzi precedentemente rappresentati dalle linee guida di cui alla delibera 122. Il piano esecutivo prevede il completamento dell'edificazione esistente su aree fondiarie di edificazione diretta, previo rilascio del permesso di costruire, e ad edificazione indiretta, cioè nei comparti soggetti a convenzione, in cui il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla cessione gratuita delle aree previste pubbliche interne al comparto stesso. Nel piano esecutivo ne sono stati previsti 7 di questi comparti soggetti a convenzione e complessivamente in tali comparti abbiamo più del 35% della nuova SUL dell'intero piano esecutivo ed una cessione di aree pubbliche che rappresentano circa il 66% delle totali previste. Il piano esecutivo prevede aree fondiarie di nuove edificazioni abitative e non abitative con finalità di interesse pubblico, pubblico o generale, interne ai cosiddetti comparti fondiari pubblici, le quali una volta acquisite dall'amministrazione di Roma Capitale, queste potranno essere cedute in diritto di proprietà o in diritto di superficie e contribuiranno ovviamente alle risorse per le opere di urbanizzazione primarie e secondarie mancanti. Nel piano esecutivo è stato previsto un comparto fondiario pubblico che in termini di SUL rappresenta il 5% rispetto a quella prevista intera nel piano. È un piano che va in variante di PRG, in quanto c'è stato un incremento del nucleo di circa 15,91 ettari. Complessivamente il piano esecutivo è rappresentato in ettari 29,72 circa. Gli allargamenti sono stati previsti su destinazioni di zone agricole, residui di ambiti di 167, quindi residui di ambiti di trasformazione ordinaria prevalentemente residenziali, rimasti fuori dai piani di zona, programmi integrati prevalentemente per attività, destinando le parti a fondiari e parti ad aree pubbliche all'interno del piano stesso. E inoltre la variante è anche perché l'indice usato è stato incrementato da 0,4 a 0,5 metri cubi al metro quadrato. L'incremento si è reso necessario in quanto, come è successo in altri casi, in quasi tutti i casi, le linee guida hanno ritenuto la possibilità di andare in variante cercando di finalizzare come obiettivo la densificazione ed avere quindi anche quelle risorse necessarie per completare almeno le opere di urbanizzazione primarie. Tant'è vero, lo dico diciamo, per rappresentare i giusti numeri, che a fronte, se avessimo preso in considerazione i dati del PRG, avevamo che con i proventi che ne derivavano secondo quei numeri, noi riuscivamo a coprire nemmeno il 65% delle opere di urbanizzazione primarie che mancano, sul totale ovviamente. Mentre ad esito di quello che noi abbiamo avuto in riferimento a tutti i piani presentati, circa un 58 proposte su 71 nuclei, riferiti peraltro a 60 nuclei di 58 proposte, e facendo un'analisi su circa una quarantina di piani che hanno i dati più certi, molto più definiti, tenendo conto che tra l'altro 25 di questi sono di prossima adozione, è risultato che la densità ovviamente è aumentata, e quindi vuol dire che è più giusta la pianificazione di recupero rispetto alla densità usata precedentemente, ma in termini di risorse economiche, che è stato uno dei principi fondanti delle motivazioni della 122, è risultato che dalle risorse e dalla vendita, per esempio, mediamente dei comparti fondiari pubblici, otteniamo una copertura della totalità delle primarie mancanti, e addirittura andiamo a coprire fino a quasi il 70% delle secondarie necessarie in questi piani. E questo mi sembra un dato importante rispetto alle pianificazioni precedenti, come per esempio quelle delle zone O, in cui ad oggi, diciamo, peraltro anche in modo vantaggioso rispetto alla precedente esperienza delle zone F, essendo previsti i comparti soggetti a convenzione, sono state, diciamo, molto spesso l'amministrazione ha delle aree pubbliche, però salvo qualche sporadica attività dei consorzi operanti nelle zone per realizzare le opere pubbliche a scomputo degli oneri, diciamo, difficilmente poi si hanno le risorse sufficienti per realizzarle. E comunque questo indice di edificabilità peraltro comporta anche corrispondentemente, come previsto dalle linee guida, anche una maggiorazione del contributo straordinario, che passa mediamente dal 50 al 60% rispetto ai contributi ordinari dovuti. E corrispondentemente anche l'indice fondiario medio passa da 0,7 a 0,8 metri cubi a metro quadrato. Questi sono tutti i parametri che abbiamo avuto necessità di rappresentare nella 122, proprio per cercare di contenere gli eventuali allargamenti, e cercando di finalizzare la pianificazione per quanto è stato possibile, sia a reperimento delle risorse corrispondentemente all'aumento dei numeri, ma soprattutto verso la densificazione, quindi con un occhio anche al contenimento degli ampliamenti che conseguentemente ne derivavano. Il piano esecutivo prevede, in termini di abitanti stanze già insediati, circa 970, pari a un 70%, e da insediare circa 402 abitanti, pari al 29%, e l'altro 1% di abitanti stanze da insediare sono i 19 reperiti all'interno del comparto fondiario pubblico, con una totalità di abitanti stanze 1391 ed una corrispondente densità di 46,80 abitanti per ettaro. Il piano esecutivo prevede 26.283 metri quadrati di strade pubbliche e verdi di arredo stradale, e in termini di soddisfacimento di fabbisogno di standard urbanistiche relative alle destinazioni abitative, abbiamo un reperimento di verde pubblico per metri quadrati 16.105, con una dotazione di 11,56 metri quadri abitanti rispetto ai 9,50 minimi previsti, servizi pubblici per metri quadrati 10.292, con una dotazione di 7,39 metri quadri abitanti rispetto ai 6,50 minimi previsti, parcheggi pubblici per metri quadrati 8.980 con una dotazione di 6,45 metri quadrati abitanti e metri quadri abitanti rispetto ai 6 minimi previsti, per complessivi metri quadrati 35.377 circa ed una dotazione corrispondente di 25,40 metri quadrati abitante. Questa dotazione, non superiore ai 26 metri quadrati abitanti previsto come massimo dalle linee guida, soddisfa anche gli ulteriori 105 abitanti stanze che al massimo potrebbero derivare dalle sulle abitative cosiddette aggiuntive, cioè quelle che derivano nel caso in cui fossero anticipate al primo anno dall'approvazione del piano esecutivo le sottoscrizioni degli atti d'obbligo per le cessioni di tutte le aree pubbliche, che noi ovviamente auspichiamo. Allora, in quel caso, quel 25,40 totale scenderebbe a 23,62, comunque superiore ai 22 minimi previsti. Oltre a queste aree pubbliche di standard urbanistici per le destinazioni abitative, abbiamo anche ulteriori aree pubbliche per le destinazioni non abitative come previste dalle norme, per complessivi 13.915 reperiti in 9.939 metri quadrati per parcheggi pubblici, con una dotazione corrispondente di 10 metri quadrati di parcheggi pubblici ogni 10 metri quadrati di sul non abitativa, e metri quadrati 3.976 di verde pubblico, pari a una dotazione di circa 4 metri quadrati di verde pubblico ogni 10 metri quadrati di sul non abitativa. In relazione allo stato di fatto delle opere di urbanizzazione già presenti nel piano esecutivo, risulta che la rete viaria pubblica, la rete di fognatura delle acque nere sono ancora da completare. La raccolta delle acque meteoriche e la rete di illuminazione pubblica sono da realizzare, non sono presenti aree a parcheggio e a verde attrezzato né opere di urbanizzazione secondaria. Le spese di massima occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di seguito rappresentate, sono state desunte dalla tavola numero 10 ed hanno valore indicativo, in quanto in questa fase non abbiamo progetti sufficientemente avanzati per una più precisa definizione dei costi. Tuttavia, ci permettono questi dati presunti di verificare quel pareggio di bilancio previsto dall'articolo 13 delle linee guida tra i costi delle opere di urbanizzazione primarie mancanti nel nucleo e le risorse a disposizione. Considerate infatti che la differenza tra il totale delle risorse, stimate in circa 6.465.719 circa, e il totale dei costi presunti relativi solo alla primaria, comprensiva di un'incidenza di costi di espropri, stimati in circa 6.268.910 circa, abbiamo un saldo positivo di 196.809 circa. Il totale dei costi relativi alle opere di urbanizzazione secondarie mancanti, compresi un'incidenza degli espropri, ci risultano di 5.309.000. Ecco, qui per esempio in termini di risorse riusciamo a star poco sopra a colmare soltanto le primarie rispetto a quei dati che venivano mediamente da altri casi. Evidentemente siamo molto scarsi come opere presenti in loco. Questi valori ovviamente, questo gap ovviamente si potrà ridurre sia ad esito di quell'incidenza di espropri che noi abbiamo cautelativamente previsto, ma che auspichiamo non ci siano, e cioè che perché il piano ovviamente prevede sempre cessioni compensative, no? Però è chiaro che cautelativamente abbiamo previsto, non mi ricordo se circa un 20% di incidenza. Perché se no saremmo stati molto più ottimisti, no? Quindi senza prevedere le cessioni, che però potrebbero verificarsi. Dal punto di vista del bilancio, della congruità tra il rapporto previsto tra i costi dell'opera di urbanizzazione primaria e la superficie del piano esecutivo, abbiamo che nel piano emerge circa 183.602 euro a ettaro, inferiore a quello che riteniamo assentibile di 400.000 circa, come parametro massimo relativi ai costi di urbanizzazione primarie in questa tipologia di recupero urbanistico. Per quanto riguarda la procedura, come già detto, è un piano che andrà in variante e la procedura seguirà quella dell'articolo 4 della legge regionale 36 dell'87. Chiedo scusa che la maggior parte ho letto, ma ci serve anche per comodità di redazione dei verbali. Se ci sono interventi, sono a vostra disposizione. Grazie.